In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E dopo la celebrazione della Pasqua e della Pentecoste, siamo sempre custoditi in questa elargizione ormai perfetta della grazia di Cristo e dell'amore di Dio Padre. E l'ultimo versetto del Vangelo che abbiamo letto ieri: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Possiamo leggerlo soltanto nella luce della Pasqua e della Pentecoste come una promessa del dono gratuito del Signore e come possibilità dell'impossibile che si apre davanti a noi. E allora, fin dall'inizio di questa Eucaristia, nella quale ci è concesso di nuovo di accogliere in mezzo a noi il risorto, il crocifisso e il risorto, ringraziamo insieme il Signore e affidiamoci ancora alla sua grande misericordia. Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo sesto, dal primo versetto al quarto. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Ecco, abbiamo già ascoltato la prima parte di questo discorso, il primo ampio discorso che l'Evangelista Matteo riporta nel suo Vangelo. Abbiamo letto tutto il capitolo quinto, ora iniziamo il capitolo sesto. Forse potremo già trovare alla metà del capitolo sesto, fra poco, appunto, il testo del Padre Nostro, che può essere considerato un po' al centro di tutto questo discorso, e non soltanto al centro, così, nell'equilibrio di questi tre capitoli che contengono questo discorso di Gesù, ma forse anche quello verso cui converge tutto il discorso e da cui procede tutto il discorso. Vediamo adesso questi versetti di oggi, che ancora come già ieri, avevamo visto già nel brano di ieri per due volte il riferimento che Gesù fa al Padre, e anche oggi in questi versetti c'è un riferimento esplicito al Padre, e poi appunto andando avanti ci sarà questa preghiera che Gesù insegna rivolta al Padre. Ma vediamo adesso questi versetti.
Sembra molto evidente che c'è questa unità nella parte nuova che inizia adesso, il primo versetto come un'introduzione, la giustizia. Guardate dal fare la vostra giustizia davanti agli uomini, questa giustizia qua che ora diventa subito l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E dentro a questa ammonizione a compiere le opere di giustizia per il Signore e per la ricompensa che viene da Lui, e c'è una quella parola che torna sempre, noi la troviamo due volte nel versetto 4, e la tua elemosina sia nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E c'è questo elemento del segreto, dell'interiorità, che è nascondimento, è contro l'ipocrisia, ma mi pare che sia anche qualcosa di più. Alla fine, alla terza ricorrenza, che sarà quella del digiuno, dirà anche che il Padre tuo che è nel segreto, è proprio una dimensione di Dio, non è solo Dio che scruta tutto, ma è anche il luogo dove Dio dimora, dove sta. E a me pareva che questi versetti di oggi dicono che tutto è una ricompensa, perché in fondo la munizione a dire stai attento, perché se la cerchi da un'altra parte la perdi poi da Dio. Cioè non è che non devo farlo per una ricompensa, ma devo essere intelligente, avere l'intelligenza delle cose, sapere che la ricompensa devo cercarla dove veramente c'è una ricompensa che vale, che è quella di Dio. E mi sembra che sia un'immagine che anche in tanti posti anche dell'Antico Testamento, di questa vita davanti agli occhi di Dio, perché Dio esiste davvero e Dio agisce e Dio ricompensa e Dio, come aiuta, anche preme anche, però appunto è Lui la grande realtà a cui riferirsi, e il contrario di questo è farlo invece per se stessi, cioè agire per farsi, per la propria gloria.
Mi ha colpito, io ho davanti a me la vecchia traduzione che dice non le opere di giustizia ma le opere buone, le vostre buone opere. E allora certamente il digiuno, la preghiera, tutte queste, ma in realtà io penso tutte le cose che compiamo ogni giorno. Mi pare che sia nella lettera agli Efesini che San Paolo dice che il Signore ha preparato Lui stesso le cose che dobbiamo compiere. Noi dobbiamo soltanto eseguire e compiere il disegno del Signore, che in realtà poi consiste nel fare la sua volontà. E questo penso che tutti abbiamo sperimentato, che veramente giorno per giorno il Signore ci propone le opere di giustizia da compiere.
Volevo solo dire che se è ben vero, come ha detto Paolo, che parte con questo versetto 1 tutto un pensiero sull'autenticità che può portarci a ricevere il dono di Dio nel segreto, stavolta questo versetto 1 mi è parso molto collegabile anche a quanto detto fino ad ora, un po' perché c'è questo termine vostra giustizia che già compariva al versetto 20 del capitolo precedente, ma proprio perché c'è un rischio di tentare di far finta di compiere queste opere che il Signore, non dire al fratello stupido, non tutto quello che ha detto finora, di dirlo per noi stessi, di farlo per noi stessi e non perché il Padre nostro ci ha insegnato così. Mi sembrava proprio che fosse un ganglio che univa le due parti, questo versetto 1.
Tutto questo discorso, non so, l'avevo quando abbiamo letto le tentazioni di Gesù al capitolo 4, io avevo sentito che questi insegnamenti che seguono appunto dal capitolo del grande discorso della montagna, dal capitolo quinto in poi, un po' avessero come esemplare Gesù che viene tentato, quindi viene tentato nel... il diavolo gli dice dia queste pietre che diventino pane, e lui risponde ogni uomo vive della parola, poi dice gettati giù, mentre invece il Signore gli risponde non metterai alla prova il Signore tuo Dio, e poi dice adorami, e quindi Gesù risponde non adorerai il Signore tuo Dio, adorerai. Quindi in tutte queste risposte del Signore Gesù mi pare che si era sottolineato la sua grande figliolanza, e quindi in questo discorso e quindi l'avere padre, il padre davanti, soltanto il padre, quindi mi sembra che in questo discorso veramente il Signore Gesù ci indichi la via maestra, cioè cercare il Padre nostro, come appunto sfocerà nel Padre nostro. Quindi tutto in questo discorso parla del Padre vostro, quindi che deve dare una ricompensa, è fortemente centrato su di questo. Poi sono andata a vedere un parallelo che è citato in margine dei versetti di oggi, Amos capitolo 4, e dice ogni mattina offrite i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime, offrite anche sacrifici di lode con pane lievitato, e poi segue eppure dunque, e proclamate ad alta voce le offerte spontanee, perché così vi piace fare, o figli di Israele, e seguita vi ho colpiti con ruggine e carbonchio e non mi avete cercato. Il discorso è questo, insomma, cioè che non hanno hanno fatto offerte, hanno fatto degli atti pii, insomma, nei confronti del Signore, ma in realtà non l'hanno cercato, e quindi mi sembra che appunto tutto sia nella linea di ricercare il rapporto con il Padre Celeste, nel nascondimento del cuore, ovviamente, nell'intimo, senza mostrare le opere che non mettono in comunione profonda, ecco, che anzi rappresentano forse un po' un velo, perché è una ricerca di una gloria mondana.
Non so se è capito quello che ha detto la Pina, dico le ultime parole almeno. Dice così: quanto più ignoriamo noi stessi, tanto più l'amore effusivo di Dio si riversa in noi.
Volevo dire due piccoli pensieri. Uno è che fare le cose per gli uomini oppure fare le cose per il Signore. La base è questa, insomma. Alla base c'è questa indicazione: tu devi fare le cose per il Padre, per Lui, perché gli vuoi bene. Questa è la prima cosa, il primo pensiero. Il secondo pensiero è che fare le cose per gli uomini è un grande peso, è un peso insostenibile, perché gli uomini sono insaziabili. Ecco, per avere l'ammirazione degli uomini uno durante tutta la vita deve fare sempre di più, è una corsa a ostacoli, è un peso, non hai mai fatto abbastanza. Invece fare le cose per Dio, che vede nel segreto del tuo cuore ogni minima intenzione, te lo dice, valuta, il Signore valuta le intenzioni del cuore. Ecco, magari uno non riesce a fare quasi niente, però l'intenzione del cuore il Signore la vede. Ecco. Quindi mi sembra una grande parola di libertà, di liberazione, questa, un'indicazione che ci dice: se fai le cose per il Signore, nel segreto, che vede ogni piccolo movimento del tuo cuore, lì trovi la pace, ecco, lì trovi, perché Lui sa valutare tutto, mentre gli uomini non sono mai contenti.
Ecco, mi pare che quello che ha detto Sandro adesso ci potrebbe bastare, perché di se stessi non si è mai contenti, e questa elemosina di cui parla Gesù si direbbe che è invece l'annuncio di una grande, appunto, pace, di una grande gioia che ne deriva. Per natura sua, ciò di cui parla Gesù e che chiama elemosina, per natura sua comporterebbe che chi la compie, più la compie e più si eclissa, perché si tratta in fondo di mettersi nell'onda della elemosina di Dio. Chi è all'origine di questa elemosina, che possiamo tradurre generosità, beneficenza, misericordia, elargizione gratuita? Allora è lui che si è messo già su questa strada e arriverà lontano su questa strada, si spingerà sempre più avanti, perché la sua gloria è lì, nello svuotare se stesso, che giungerà fino a dare il Figlio, a darlo sulla croce. E quindi la tua elemosina si mette su questa onda dove tu non devi per forza scomparire, sei al massimo semplicemente un canale di trasmissione della misericordia di Dio, della elemosina di Dio, del Dio che esce da se stesso e fa dono di se stesso. Più la fai e più scompari, ecco. E quindi è giusto il discorso che fa Gesù: se per caso ruoti attorno a te stesso, esci da questa onda, è tutta un'altra cosa, no? Allora si tratta, appunto, no, i pagani non fanno così, per ritornare all'argomento, al modo di argomentazione di Gesù di ieri, ecco, un'elemosina. Soprattutto un'elemosina che fosse destinata ad attirare l'attenzione su di sé e all'ordine del giorno, no? Qui è tutta un'altra cosa che, appunto, appartiene, è una invenzione di Dio, appunto, il segreto, è un grande segreto, perché chi lo conosceva, questo segreto di Dio caratterizzato da questo darsi gratuitamente, senza confini, senza limite, senza nemmeno badare dove va a finire il suo atto di carità, il suo atto di generosità, il suo mettersi a disposizione, finirà per mettersi a disposizione degli uomini, lasciando che gli uomini possano fare quello che vogliono, no? E in tutto questo per Dio c'è un motivo di soddisfazione, è la sua gloria. E anche l'uomo che si mettesse su questa onda finisce, appunto, per condividere la gioia stessa di Dio.